Sabato 11 giugno 1994, presso casa di preghiera.
Quando dunque Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto.
Mi chiedevo questo, se è tutto compiuto da parte di Dio.
Noi qui siamo nel tutto compiuto da parte di Dio, sempre.
Sempre. Allora che differenza c'è tra il primo il tutto compiuto e questo è compiuto dopo l'aceto?
Ma lì, sapendo che tutto era compiuto, affinché tutta la scrittura si avverasse.
Ecco, quindi adesso questo secondo è compiuto e che la scrittura si è avverata. Tutto quanto è stato detto, scritto.
Perché si avverasse, lui doveva dire ho sete,
ecco.
E ottenere l'aceto.
Carlo. Ma sabato scorso si è detto che l'aceto, questo aceto è il nostro io.
È quello che sa dare, o può dare il nostro io.
Perciò lui si addossa anche questo nostro io distaccato da lui,
certo.
Dicendo è compiuto. Cioè,
prende su di sé
quello
che l'io può dargli. Giovanna?
È anche questo che diceva Carlo, no? Perché è necessario che questo avvicinamento, cioè questo accetto che noi diamo a Gesù, è necessario perché si compie, perché lui possa dire è compiuto.
Mm-hmm.
Quindi c'è questo momento che il nostro io...
Cioè la creatura ha rivelato a se stessa quello che portava nel cuore.
Ma Gesù come...
Se lui non la provoca dicendo sete, dà la possibilità alla creatura di rivelare il suo cuore.
Ecco. E la creatura fa questo, le dà l'aceto. E questo è compiuto, Gesù lo dice in che modo? Alla creatura che offre l'aceto, lo dice in che modo?
Morendo. Cioè morendo, per cui la creatura fa esperienza dell'assenza, della morte di Dio. Perché Dio viva in noi, non basta che ci sia Dio, bisogna che noi lo facciamo vivere, cioè ci deve essere una corrispondenza. Se noi facciamo esperienza dell'assenza.
Quindi questa esperienza...
E nel farci fare l'esperienza dell'assenza c'è il compimento dell'opera del Dio che si dona.
Sì, Dio si dona fino a quel punto che mi fa sperimentare che Lui è assente, Lui che è il presente, che è sempre presente, mi fa fare questa esperienza.
Per cui noi siamo e Lui non è.
È un compimento questo.
Il compimento dell'opera di Dio, concessione. Per cui noi parliamo di tace. Maia?
Ascolta.
Sì, si era visto quando Gesù chiede affinché si compisse la scrittura, disse osetta, cioè affinché si verificasse,
si realizzasse
la scrittura, chiedano qualcosa, chiedano il pensiero. Qui la risposta è stata difettosa, che mi ha detto una creatura dal naceto aggrava ulteriormente quella che è la sete di Dio. Però nonostante questa risposta imperfetta, ecco, si arriva a un compimento. Però non è quel compimento affinché si compisse, si realizzasse la scrittura. Cioè, è quel passaggio indispensabile, la morte di Cristo, quindi l'esperienza della morte, affinché poi si compia la scrittura, che è poi quel tutto compiuto in noi. Cioè, quindi
però tu capisci, Cristo non muore senza di noi, perché muore per deve morire per opera nostra. Per morire per opera nostra deve dare a noi la possibilità di manifestare noi stessi su di Lui. Cosa hai da darmi? Invece, lui è il mendicante che ti chiede cosa hai da dare. Quindi dà a noi la possibilità, Lui che arricchisce tutti, Lui che è il creatore, dà a noi la possibilità di dargli qualche cosa.
Però il mendicante gli aveva dato almeno un chicco di grano, qui invece si vede che questi, quindi noi gli procuriamo la morte ancora.
Certo.
Pure anche attraverso queste ferite che gli...
Sì, proprio attraverso la morte lui realizza, cioè lui realizza il dono di sé annullando sé.
Sì, perché ti fa capire l'importanza
dell'amore, l'amore
Vince perdendo.
Vince perdendo. Annullandosi si rivela. Non pretende.
L'amore vince perdendo. Annullandosi si rivela. Resta ancora da capire come un nulla riesca ad affermarsi sull'essere. Il nulla non può fermarsi sull'essere, infatti si afferma soltanto ad un certo livello, non ad un livello ad esempio intellettuale, non può fermarsi, a livello sentimentale sì.
E resta ancora da capire come è possibile che un nulla riesca ad affermarsi sull'essere.
Può affermarsi sull'essere, infatti si afferma soltanto a un certo livello, non a livello ad esempio intellettuale. Quale? Non può affermarsi. A livello sentimentale sì, ma quando diciamo sentimentale cosa vuol dire? Vuol dire che tu fai esperienza in relazione a ciò che desideri. Cioè faccio molto l'esempio stupido, dico, io desidero un tulipano, mi danno una rosa, ecco, io faccio esperienza a livello sentimentale della risposta al mio desiderio.
Esperienza di assenza.
L'esperienza di non corrispondenza al mio desiderio. Assenza, quindi, non capito, non sono stato capito. Quindi Dio deve darmi la possibilità di diventare desiderio di qualche cosa. E in conseguenza di questo desiderio tu fai esperienza. Tu l'esperienza che fai, se tu non avessi desiderio, tu non faresti esperienza di niente. Tu fai esperienza in quanto tu cominci a desiderare. Tu magari vuoi andare ad acciaio, diciamo, mi capisci? Vuoi andare ad acciaio, ma non ci riesci. Tu hai un'infinità di ostacoli. Tutte le esperienze che fai, le fai in relazione al tuo desiderio di andare all'acciaio. Capisci?
Quando c'è un fine.
Quando c'è un fine, tu allora fai tutte, anche le esperienze negative, ma sempre in relazione a quello. Però bisogna che tu abbia un tuo fine, un tuo desiderio. Così mai tu fai l'esperienza. Noi nel processo dell'io abbiamo il fine, perché noi vogliamo diventare un centro. Lì è un centro. Noi vogliamo diventare un centro. Quindi c'è un desiderio. Così poi questo desiderio si creano offese, ferite, capisci, discussioni, liti, guerre, eccetera. Ma l'idea fondamentale è quello.
Cioè niente che non si rassegna ad essere niente.
Eh no. Yes. Capisci? Ora, fin tanto che il tuo desiderio non coincide con Dio, tu entri in conflitti. Ma questi conflitti ti fanno sperimentare tante cose. Ti fanno maturare, ti fanno, capisci? Ti fanno uccidere Cristo. Ma bisogna che questo desiderio ci sia. Allora, Dio dà a noi la possibilità di desiderare persona, ho detto persona, essenzialmente un essere, non è il nostro corpo, capisci? Il nostro corpo può diventare un oggetto di desiderio della persona, capisci? Ma allora qui l'oggetto del desiderio della persona è un assolutizzare il corpo, il desiderio del corpo. La deviazione è lì perché come persona tu desideri l'infinito in assoluto, ma non te lo metti con tutte le conseguenze, perché tendi ad affermarti su tutto e su tutti, naturalmente crei conflitto perché non tutti si sottomettono al tuo desiderio. E lì devi fare esperienza, però questa esperienza che tu fai è in conflitto con quello che tu porti nell'intelletto. Nell'intelletto tu non puoi annullare Dio. Allora, quello che tu non puoi annullare in Dio, capisci? Entra in conflitto con quello che tu fai esperienza, perché tu puoi annullare Dio. Tu annulli Dio in relazione ai tuoi desideri. Capisci? Non puoi annullare Dio in relazione all'intelletto. Perché in relazione all'intelletto tu dovresti poter dimostrare che Dio non è presente, che Dio non esiste. Non puoi dimostrarlo. Allora, allora intesi con il conflitto. Tra l'intelletto e il sentimento, tra l'intelletto e il cuore, che è un comune. E questo distrugge. Questo distrugge. Per cui bisogna imparare a vivere secondo l'intelletto, secondo quello che porti, capisci, come verità intellettuale, spirituale.
E se deve arrivare al desiderio da...
A desiderare in relazione a quello. Allora quello si realizza, Ma vedi tu, però, sul piano sentimentale, non realizzi, perché sei in conflitto con l'intelletto, combatte contro quello che tu vorresti sentimentalmente, così. E questo ti porta allo strazio, no? Se sei straziato. Senza giustificazione. Santa.
Se tutto è compiuto in questo momento in cui Cristo muore, inizia la vita. E mi veniva di pensare, non so perché, ma comunque al fatto che gli uomini, quando qualcuno moriva, per esempio gli antichi egizi, gli davano la roba da mangiare per l'aldilà, cioè li curavano, eccetera. Cioè il problema dell'uomo era di continuare a vivere, no? E niente, che Gesù con questo aceto, cioè qualcosa da dare a Cristo, che è l'unico che inizia a vivere. Cioè se non ha niente è finita per l'uomo, cioè
cioè l'uomo vive in quanto ha possibilità di dare qualche cosa.
Di dare qualche cosa. Se ha dato di... forse non può dare di più dell'aceto, vero?
Da quel che può.
Basta quello, nell'aceto c'è tutto. Tutto quello che lui ha, perché non ha...
Ma perché si sono svelati i segreti del cuore. Perché se Dio impedisse all'uomo di manifestare se stesso, quindi il proprio errore, l'uomo non potrebbe mai toccare con mano. Qui non è tutto compiuto per l'uomo, ma è tutto compiuto da parte di Dio. Questo dono che Dio fa alla creatura, per dare alla creatura...
Per prenderlo.
Ecco, per legarlo.
Per legarlo.
Perché l'uomo resta legato alla sua vittima, ad esempio, a colui che ha offeso, resta legato, dipendente, per cui... Però l'uomo che dovrebbe unirsi a Dio... Uccidendo Dio, resto legato a Dio.
Sì.
Per cui Dio consegue il suo fine, sia in positivo che in negativo.
Certo.
Così. Cioè, se la creatura pensa a Dio, si unisce a Dio, fa triunfare sull'intelletto, la verità che c'è nell'intelletto,
va,
si unisce a Dio. Se la creatura rifiuta, il suo rifiuto resta legata a Dio, perché certo. Dio si lascia uccidere.
Qualsiasi modo.
La creatura resta dipendente dal suo delitto, quindi resta unita.
Quindi,
e Cristo morto diventa ancora uno che ti salva.
Che ti salva, magari ti ossessiona,
sì,
ma ti salva.
Ti salva perché non puoi non pensare. E siccome se avessi venuto a pensare Dio, perché chi pensa a Dio, trova la luce.
Sì, questo tutto compiuto che lui realizza per ogni uomo, arriva a realizzare tutto questo compiuto, è vero che per la creatura significa uccidere Dio, perché non può fare altro che esprimere quello che ha dentro, però questo gli dà anche la possibilità all'uomo di poter dare tutto a Dio, perché proprio capendo quello dà tutto, cioè ha la possibilità di volere a se stesso di dar tutto.
Sì, è l'unico modo per legare la creatura al divino. L'unico modo, cioè la creatura nel disegno puro è fatta per legarsi sul campo della verità, quindi mettendo Dio prima di tutto, capisci? Nel campo della colpa, del peccato, dell'orgoglio, dell'egoismo, cioè dell'io al centro, capisci? La creatura si unisce a ciò che opera, ora soltanto in quanto Dio si fa figlio, quindi opera della creatura, unisce la creatura a sé. Quindi, se Dio si impone sulla creatura, la creatura non si unisce, scappa. Quindi, offrendosi alla creatura, unisce la creatura a sé, consegue il suo compito, il suo fine, legare la creatura a sé.
Sì, sì, anche perché uccide Dio, fa esperienza di assenza di Dio, ma sa che Dio è Dio, quindi Dio
comunque sia, essere, comunque sia, vedi, tu resti sempre legata a ciò che distruggi, capisci? perché è opera tua, tu resti legata. Una cosa che prima avevi, dopo non hai più, quella ti ossessiona. E bisogna trovare una giustificazione, una ragione, capire qualche cosa. Perché non puoi sopportare il niente, l'annullamento. Come E Dio si lascia distruggere perché dico, è l'unica via per unire la creatura a Dio.
Quella creatura legata a Dio, in quel pensiero lì, arriva a capire da Dio quello che...
Comunque a Dio come ossessione, diciamo così. Ma avendo Dio come ossessione, a un certo momento riesce, capisci?
Perché
è Dio ad avere la segnazione di qualche strada. Capisci?
Dio crea l'uomo legato a sé, però l'uomo non lo sa, quindi no. Non può far altro che dare accetto.
Sì, perché non lo sa.
È inevitabile.
Ora che il Dio crei l'uomo, perché lo crea persona, quindi lo crei in relazione a sé, non è sufficiente per salvare l'uomo, capisci? Sì. È la condizione necessaria, ma non sufficiente. Sì. Bisogna che l'uomo...
faccia esperienza.
Che l'uomo si unisca a Dio come Dio lo ha unito a sé. Allora qui entriamo nel campo della verità. Sì. Abbiamo la creatura che corrisponde a ciò, alla realtà che ha fatto Dio. Qui allora entriamo nella verità e allora viene salvata.
Questo prima deve fare esperienza di morte lontano
ora,
da Dio.
Siccome la creatura non mette Dio prima di tutto, quindi non fa Dio oggetto del suo pensiero, ma pensa a se stessa, lì deve arrivare attraverso questo errore a unirsi a Dio. Dio trova il modo di unirla a sé attraverso, diciamo, il delitto. L'uomo è delitto attraverso la menzogna. Ecco, perché facendo così la creatura sperimenta l'assenza di Dio, il vuoto, il nulla, non riesce a sopportarlo, non riesce a giustificarlo. E gira fin tanto che non si apre qualche soluzione.
Ecco, quindi noi, no? Quando uccidiamo di Cristo, il pensiero di Dio, come avviene? È singolare per ognuno di noi.
Singolare per ognuno di noi.
Cioè lui ci tocca in qualche modo, qualche punto, che noi a un certo livello, come primo approccio, diciamo la vita che vale niente perché viene a mancare qualcosa su cui puntavamo. È quello il momento in... Oppure uccidiamo Cristo nel momento in cui un pensiero solo è staccato. Questo
sì, basta un pensiero, basta una parola. Basta una parola. Mi capisci? Perché a un certo punto i rapporti con Dio vengono talmente ravvicinati. È un processo perché il tempo passa, abbiamo detto il tempo che passa è Dio che viene. Se viene vuol dire che l'appuntamento è inevitabile. Perché anche ti fa capire una cosa, che man mano che il tempo passa, che la vita passa, Dio si fa vicino a te. Ma farsi vicino vuol dire che ti brucia. Quindi quando tu sei lontano da Dio, tu puoi dire tutte le stravaccate di questo mondo, tutte le parole, sciocche, inutili, mi capisci? Non ti succede niente. Ma quando Dio ti è fatto vicino, basta che tu dica una parola sola, secondo lo spirito, che tu resti fulminato.
In che senso?
Capisci?
No.
Basta una parola sola, non secondo lo spirito, che tu resti bruciato.
Uccide Dio.
Ma nella persona più anziana? Non capisco cosa vuol dire.
Nella persona più vicina a Dio, tu pensa, non so, facciamo l'esempio dell'amore, no? Tu ami una creatura, ecco. Fintanto che tu non entri nell'amore, tu puoi dire tutte le cose, tutte le sciocchezze, anche verso quella creatura, eccetera, non succede niente. Però stabilire un rapporto d'amore, di amicizia. Basta una parola sola che crei l'inferno. Io rapporto ravvicinato.
Cioè, quello è per chi ha messo Dio prima di tutto. Quindi già dopo la...
No, non dipende da te, dipende da Dio che ci fa vicino. Cioè tra estranei non ci si offende, ma tra amici ci si offende. C'è il rischio di offendersi molto. una persona molto vicina all'altro, basta uno sguardo, basta un pensiero, basta una parola, non un secondo che ti crea, capisci? Ecco.
Ma Dio è sempre vicino a noi.
Non Dio è sempre vicino a noi, ma siamo noi che non siamo vicini a Dio come Lui è vicino a noi. Però attraverso il tempo Lui si avvicina a noi, capisci, in quel campo là in cui non siamo vicini a Lui.
Attraverso il tempo, ma allora sto discorso vale per la persona più si avanza di età.
Più si avanza di età, chiamalo come vuoi, perché poi dopo non è solo un processo di età, è un processo proprio, capisci, di del Dio che preme su di te, capisci? Attraverso gli avvenimenti, i fatti che ti fa sperimentare, eccetera, quando Dio si fa vicino, se viene vicino diventa esigente. È nell'esigenza che tu offendi, che tu ferisci, che tu crei, susciti. Tu resti bruciato.
Ecco, ma in questo processo, no? La croce è avvenuta già prima. Cioè, è un processo dopo la croce.
No, la croce è il compimento.
Perché si è fatto un pensiero.
La croce è il compimento di questo processo di avvicinamento di Dio. Dio si fa vicino alla creatura. Devi non so, però... Tu hai un compagno, a un certo momento in questo rapporto di amicizia con questo compagno qui chiede a te qualche cosa. Mi capisci? Chiedendo a te qualche cosa, non lo chiede ad un altro, lo chiede a te. Tu capisci che stabilisce un rapporto molto vicino? Lo capisci questo? Tu dici no, non posso. Ecco, lui chiedendoti provoca a te, tu una risposta la dai, la devi dare, perché ti chiedi. Se non ti chiedesse, no. Ma da quel punto lì le cose cambiano. Anche se ti amici come prima, come se non era, le cose cambiano. Allora, vedi, il Dio che si fa vicino è un Dio che a un certo momento comincia a farti maturare rispetto alle sue proposte, alle sue richieste. Ecco, è lì che si crea un rapporto ravvicinato per cui tu nelle risposte che dai, non le dai più da lontano e strano. Tu rompi, resti bruciato, perdi l'amicizia, offendi, uccidi. Profondamente uccidi.
Quindi c'è una diversità di uccidere Dio in noi rispetto a quando stacca il pensiero da Dio il bambino a quando lo si stacca in noi.
Altro che, capisci perché? Tu capisci? Tutto un processo di maturità. Quindi dico, fin tanto che tu sei lontano, puoi dire tutte le parole che vuoi. Non crei, dico, offesa a Dio, ma dentro di te, capisci? Non crei disarmonia. Ma quando Dio si fa vicino e ti chiede una cosa, ti fa una proposta, capisci? E lì quello ti brucia. Tu ne subisci le conseguenze. Perché ti accorgi, anche se l'altro ti dice, ma no, tu ti accorgi che c'è un'offesa, c'è un muro, si è innalzato un muro, non c'è più armonia.
Ecco.
Capisci?
Sì.
Ma questo con l'amico mi accorgo che creo questa offesa, no? Io invece con Dio non me ne accorgo.
No, tu te ne accorgi. Non riuscirai magari a fare la diagnosi, ma te ne accorgi. Anche con l'amico, non mica che tu te ne accorga sempre, capisci? Però patisci, tu non sai perché, ma si crea un certo disagio. Come non so, si può creare un'armonia, tu non sai nemmeno perché. Ma si va d'accordo, si comprese, altre simpatie, guarda. Altre volte invece si crea disagio, non sai nemmeno perché, ma non c'è più. Questa cosa si è creato il muro. La distanza, perché? Hai capito? Ecco, il fatto è sempre lì, che arriva sempre a un certo momento in cui nei rapporti c'è la manifestazione di una proposta, di un desiderio. Sempre resta un desiderio, la cosa.
Sì, quindi con Dio può essere questo, che poi non riesco più a pregare, non riesco più a pensare.
T'accorgi che c'è qualche cosa, cioè tu implicitamente non hai risposto alla proposta di Dio. Dio si è fatto vicino, quando tu uno ti fa una proposta ti fa vicino, però vicino tu non hai colto, quello ti crea. indipendentemente da te, eh?
Sì, non lo capisco bene, però c'è questa rottura.
Tu senti?
Sento.
Senti, non riesci magari ad analizzare, non riuscirai a capire perché, come, però ti accorgi che c'è qualche cosa che non va.
E quando c'è qualcosa che non va, è sempre quello. Quando noi nella nostra vita c'è qualcosa che non va, c'è perché...
Sì, o perché in te ha maturato un desiderio verso l'altro e l'altro non ha soddisfatto, o perché l'altro ha maturato verso te un desiderio e tu non hai soddisfatto. Ma c'è sempre il desiderio in mezzo.
Allora, se uno va a fondo, trova il motivo, perché qualche volta succede questo, che dice, oh, ma cosa avrò fatto? Cosa è successo? Cosa avrò fatto che non è più come prima quella persona? Ma non mi sono proprio accorta, ti chiedi.
Ma il problema non è persona, adesso faccio no, per persona, per fare esempio con Dio, perché il problema è Dio,
il problema è Dio, perché quella persona devo prenderlo dalle mani di Dio, è una parola di Dio che avevo bisogno. Però succede quello che involontariamente.
Sì, noi diciamo involontariamente, ma nel sottofondo c'è sempre,
c'è sempre
un'offesa ad un pensiero.
Ecco. Non si è risposto ad una proposta come doveva essere.
Si capisce. Okay. Ora, fin tanto che Dio non manifesta a noi una sua proposta, un suo pensiero, capisci? Noi siamo liberi. Siamo liberi.
Sì,
ma dal momento in cui dico si fa vicino vuol dire che diventa desiderio verso di noi o sete,
ecco.
È il Dio che chiama, chiede a me qualche cosa, mi capisci? È lì che si
e uno non può
ignorarla, le cose si complicano.
Quindi noi uccidiamo Dio già quando abbiamo un pensiero staccato da lui, ma non ce ne rendiamo conto, lo portiamo morto dentro di noi. Poi col passare degli anni e delle pari proposte, Dio che si avvicina, eccetera, maturano i tempi in modo che lui ci porta a prendere consapevolezza che abbiamo ucciso Dio. Perché ci sarà un momento.
A un certo momento, vedi, noi siamo fatti da, ho detto, dal tu di Dio, però noi, vivendo, viviamo con tanti tu. Il tempo che passa è Dio che si avvicina. Il che vuol dire che a un certo momento gli altri tu spariscono e siamo soli. A tu per tu con lui, e lì voglio vedere cosa succede.
Ecco, e lì necessariamente lo uccidiamo, perché tutti siamo responsabili della morte del Cristo, necessariamente.
Ma noi abbiamo ucciso prima.
Sì, però in questo momento che il rapporto ravvicinato è inevitabile l'uccisione del Cristo, oppure si può evitare?
Ma cosa voglio evitare?
Non si può.
Cosa voglio evitare il peccato, fai piacere.
Ecco, comunque non mi è difficile vedere questa espressione. Dio si lascia uccidere, con questo che poi nella verità noi vedremo che è Dio che ci ha fatto fare quella. Lui questa espressione qui è una concessione per capirci, quando dice Dio mi lascia fare quello, mi lascia fare quel che voglio, eccetera. Poi nella verità scoprirò che è Dio che mi ha fatto fare quella. No, ma è un modo solo di
esprimere. Non capisco quello che dici.
Cioè, faccio un'altra domanda, in altre parole. Hai detto, Dio si lascia uccidere, Dio mi lascia fare quella. Però se raccolgo in Dio, è Dio che mi fa fare quella. Perché questa espressione mi lascia fare?
Vabbè, avendo, non lo so, avendo reclinato il capo, rese lo spirito. Nino?
Mi fa venire in mente, è necessario che io me ne vada. I segni devono finire e noi dobbiamo ritrovarci con quel Dio presente in noi, da noi incompreso, col conflitto che nasce in noi.
Perché c'è conflitto?
E per cominciare a pensare, per cominciare a vedere perché, il perché di certe cose che ci arrivano, che ci angosciano, eccetera, e di cui noi non capiamo il senso.
Certo.
E Dio lavora proprio attraverso questa negatività su di noi. Certo. Ed è amore.
Sì, però tu capisci, noi non sperimenteremo questa negatività qui se non ci fosse una positività che non possiamo annullare.
Sì, certo,
è quello, capisci?
Ed è anche giusto che sia così, perché sennò non arriveremo mai, mai a vedere Dio.
Franco.
Questo, avendo reclinato il capo, rese lo spirito. Questo reclinato il capo è per noi. E questa sottomissione totale alla volontà di Dio. Allora soltanto quando tutto è sottomesso, lo spirito trionfa e rese lo spirito vuol dire che lo spirito è libero? Rese lo spirito.
Morì.
Morì, sì, però qui lo spirito non muore, qui lo comunica lo spirito.
Lo affida al padre.
Lo affida al padre, quindi viene consegnato al padre.
Certo.
Stavo pensando a quello che volevo già interrompere, poi mi sono tenuta. L'altra volta hai spiegato quasi in tutto il discorso, hai tenuto presente questa idea, che quando uno è nella, soprattutto come Osvaldo, nella passionalità uno non capisce. E prima deve, il Signore deve, per esempio, delle vignole.
Esaurire.
Deve calmarti questa passionalità, dopo allora si lavora, poi, ecco. Quindi sarebbe tutto questo lavoro che l'opera di Dio che ha fatto con questa rossetta, l'uomo si scarica dall'aceto, da tutto, poi finalmente reclina il capo, cioè ha la possibilità di morire a se stesso, quindi...
Certo. Tu devi scaricare tutto il veleno che porti dall'origine.
Ecco, è proprio vero, perché anche nel piano dei segni, tu vedi quando una persona è su di giro, non è inutile parlare, perché ecco, cioè, perché non si può ragionare, ma nella passionalità, sentendo un altro punto, hai detto l'uomo risorto ha una sola passione, non hai detto una sola passione, quella di vivere per Dio, di guardare quello che viste di Dio. Ma questo è diverso, è in positivo, cioè questa passione che ha per Dio.
Ma l'uomo non risorge se non parte da Dio, mi capisci?
Appunto, perché l'uomo risorge
e se parte da Dio,
quindi capisci, perché sei nel principio, il principio è luce, che ogni cosa la guardi da questo principio che ti giustifica le cose, eccetera.
Si rese lo spirito, cioè lo restituì al padre. Mi fa pensare che dalla grotta di Betlemme alla croce sul Golgota si incontra sempre il Fiat Voluntas Tua, sia del figlio che della madre.
Ma nel Vangelo di Luca, ho guardato gli occhi, dice padre non è per mai un figlio di spirito.
Sì.
Se me lo ricordo bene, l'avevi detto una volta, che anche il capire questo ci viene dal padre, cioè sì. Da padre, in quanto è il padre che ci illumina il significato di quello che sta succedendo.
Sì.
Lui, dicendo quello, ci fa vedere le cose dal significato, dal punto di vista del padre, cioè sì. È il padre che illumina.
Cioè il padre. Alma? Giovanna?
Tu hai reclinato il capo che è per noi, no? E rese lo spirito. E quando si capisce che
tutto
si,
sottomesso.
Che si sottomette?
No, si reclina il capo in quanto uno si rassegna a tutto sottomesso. Hai gettato tutto.
Per rassegnarsi?
Quando hai il capo delitto vuol dire che sei in posizione di lotta, di conflitto, resisti.
Se quando
reclina il capo non resisti più. Accetta, finito.
Ecco, ti sottometti.
Ti sottometti.
E allora lì offri il pensiero a Dio. Mm. Invece riguardo quello che si diceva del desiderio, no? Che crea passionalità e tutto quello che si era detto il sabato scorso, e pensavo che il desiderio invece, per esempio, il desiderio di capire questi argomenti, quelli della Trinità, no? Supponiamo così, e che proprio ti dà, no? Questo, ti fa sentire questo desiderio, anche perché capisci che lì c'è la pace, c'è la libertà. Se è possibile che entri ancora allora il pensiero del nostro io in questo desiderio, perché il desiderio di una cosa buona, perché di capire di capire la Trinità di Dio, no?
Certo.
Che però può esserci ancora allora questo pensiero del nostro io che,
Che ti impedisce.
Quindi che mi fa desiderare, però posso desiderare ancora non con pensiero puro, perché il desiderio è buono di per sé.
Certo. Vedi però... Il desiderio è sempre illuminato dalla verità, dalla luce. Tu non puoi pensare di possedere Dio. Bisogna stare da possedere. Tu non puoi pensare di possedere Dio. Ora, dico, il desiderio deve essere illuminato dalla verità. La verità è Dio che si comunica. Ma tu desideri
Perché è vero, perché?
Perché Dio, se Dio vuole. Però i tempi sono di Dio, tu rispetti i tempi di Dio, non pretendi. Tu vuoi tutti i costi, magari, non so, capire, attenta, stai fresca. I tempi sono di Dio, sai che viene da Dio la cosa. Per cui Dio, anche il principio che ti crea, ma anche il principio che ti illumina. Tu sapendo che il principio che ti illumina, tu non puoi dire, sono il principio della luce. Vuoi illuminare Dio, tu non puoi illuminare Dio con le tue lanterne. È Dio che illumina te. Però ci vuole questo rispetto. Infatti dice che i tempi sono del Padre, non spetta a voi determinare. Noi possiamo, capisci? Nel pensiero dell'Io, di fronte a ogni cosa che ci viene presentata, vogliamo possederla. Possederla anche intellettualmente.
Mettere il nostro Io, dai.
Allora sono io che ho capito. Sono io che gli fai ai voi. Tu vieni a trovarci fuori una parete.
Il desiderio deve nascere da Dio.
Deve nascere da Dio, sapendo che tutto viene da Dio. Anche la luce viene da Dio. Anche la luce. Anche la luce per conoscere Dio viene da Dio. Non è quindi attività nostra. Infatti Gesù dice, Padre, non dice a noi, fate una cosa sola, conoscete Dio, mi capisci? Lo dice al Padre, fai una cosa sola, manifestati, fai riconoscere. Perché viene da Dio. Quindi bisogna mantenere questo rapporto di giustizia. Noi se rompiamo il rapporto, noi non usciremo mai dalla nostra notte.
Sì, sì, entra il pensiero del nostro io anche magari...
Così, che si riflette su tutto. Tu puoi riflettere col pensiero del tuo io, puoi riflettere sulla persona, sulla creatura, sulle cose, ma anche su Dio. Rompi tutto.
È più grave lì, perché...
Rompi. Un modo nell'altro rompi. Ecco.
Questo è il vertice, non tutto compiuto da parte di Dio. Quel vertice che apre il mondo dello spirito.
Soltanto colui che è sicuro di trionfare può fare questo. Dio è sicuro di trionfare, la vittoria è sua. Allora può accettare di perdere tutto, pertanto è sicuro.
Può annientarsi.
Noi non possiamo accettare di perdere, perché non siamo sicuri. Infatti noi non vogliamo mai perdere, vogliamo trattenere tutto perché non siamo sicuri.
E sicuri questo è debolezza nostra. Perso,
se tu fossi sicuro, se tu nella sua paura perde tutto, tanto sei sicuro. Capisci?
Sì, sì.
Quindi.
Infatti per quello si dice con la fede, se avete fede, qualunque cosa.
Dio è sicuro, trionferà. Quindi può perdere tutto. L'amore vince per te.
Sì, sì, tutta questa. Sequenza, vi ho detto prima, questa esperienza di assenza che viene in conseguenza di un desiderio che non c'è da Dio, porta al uccidere in noi Cristo. Però in questo punto in cui di esperienza di morte, ecco, perché Cristo viene, questo è per salvarci, quindi c'è di fare vedere il positivo, non di questo versetto. Ecco, preso l'accetto, disse compiuto, e qui ci insegna l'uscita, reclinato il capo, resusto. Quindi con la morte di Cristo c'è anche la... Cristo muore per colpa nostra. Dice, ci insegna così a morire con Cristo. Questo doppio significa. Poi c'è tutto il cammino che non è detto che avvenga, ma da parte di Dio.
Cristo muore nel tempo. E di qui dovrebbe iniziare l'Apocalisse. Cioè si va fuori dal tempo.
Si capisce. Se viene, alzi la mano.
Sì, questo reclinare il capo di Gesù è ancora un insegnamento per noi, perché lo fa per noi. Cioè come lui muore reclinando il capo, insegna a morire a noi stessi reclinando il capo. Cioè l'unico modo per perdere l'io è sottomettersi, accettare, accettazione di tutto, ecco, anche se non si capisce.
Certo, non siamo noi i padroni, non siamo noi i creatori.
E basta quello che ci sostiene per accettare.
Però ci comportiamo come padroni, conflitto all'infinito.
Però quando Dio ci fa capire quello, anche se non si capisce, è già un motivo sufficiente per farci sottomettere il fatto di sapere che è Lui il creatore, che noi dobbiamo dobbiamo accettare anche se non capiamo, in attesa di capire, ecco. Perché come Gesù ha perso tutto e fa trionfare l'amore, e ci insegna come anche noi, perdendo tutto, ci sottomettendoci a Dio, perdendo tutto, magari guadagniamo, però apparentemente noi un rinnegare il nostro io è l'unico modo per manifestare il nostro amore, anche così. Cioè, come, pensavo proprio che una creatura deve imparare tutto da Dio, perfino a morire, ecco, perché sennò la creatura non sa.
Ecco, scusa, quello che dicevi con Franco, no? Che non è solo quando noi perdiamo, cioè che Gesù lì non ha nessuna paura di perdere, no? Perché siccome qualche domenica fa ti dicevi che noi non sappiamo cosa succederà quando i nostri sensi si spegneranno, allora qui Gesù non ha nessuna paura di perdere, lui sa benissimo cosa succederà quando i suoi sensi finiranno di esistere.
Sa benissimo, no? Cosa succede in noi quando lui muore.
Fa per noi.
Cosa succede in noi? Non sì, lo sa. Noi non sappiamo, ma lui lo sa cosa succede in noi.
Ma volevo dire questo, cioè quando noi la crea noi fossimo sicuri, sapessimo con certezza, quello solo per le cose, quindi cosa succede quando finisce la nostra attività corporea, e quello lo sappiamo, cioè diciamo, è possibile già saperlo appunto. In
resta come realtà quel che tu porti nel pensiero. Cioè quello che tu porti nel pensiero talmente, dici, è un soprappiù la tua attività materiale, fisica, corporea. A poco per volta la tua attività corporea diminuisce, finisce, quello che tu porti nello spirito diventa realtà. Più reale di quello che tu vedi e tocchi, capisci?
Ci si identifica sempre meno col corpo.
Meno col corpo, e quello che tu porti nello spirito, nel pensiero, quello diventa la vera, la grande realtà, che domini tutto.
Quello era ancora attesa. Perché come mai... Ci può essere un significato che Giovanni è l'unico che non parla del fatto che Gesù gridò?
Ma ci sono tante cose che Giovanni non dice, gli altri dicono. Ci sono tante cose che Giovanni dice, che gli altri non dice. Tu immagini soltanto. Nessuno degli altri evangelisti parla della risurrezione dell'altro.
Sì.
Nessuno.
Ma perché a me, quando tipo così mi viene a pensare, siccome non so se è giusto, come Giovanni è il più profondo di tutti, se non ha detto ci sarà un motivo particolare,
certo. Tutto ha un suo significato, quindi che la diversità tra me e gli altri certamente ha una sua ragione, una sua giustificazione, capisci? La vedremo quando se ne vuole. Dove dici? Nina?
Direi che capire Cristo che muore, capire la profondità dell'amore di Dio per noi.
Franca?
Stavo pensando, il tema di domenica scorsa era, abbiamo visto l'argomento, la via per arrivare all'unione con altre divine persone, che è questo del pensiero puro, del pensiero, ecco, totalmente, dedizione totale a Dio. Però per arrivare a questo, quanto è costata al Signore, no? Questa via di mettersi nelle mani dell'uomo affinché l'uomo si scarichi e faccia di lui quello che vuole, e poi allora può imbroccare la strada per arrivare all'unione.
Stefina?
Nella conoscenza di Dio il cammino è lungo e faticoso, ma alla resa dello Spirito è valido ogni sacrificio, la liberazione dell'uomo.
Che all'ultimo noi non resteremo col corpo.
Quello che conta è quello.
Allora, con lo spirito. Cioè. Quindi dobbiamo metterci subito d'accordo con lo spirito, per l'ultima parte quella. La realtà si prende quella.
Quindi tutto sottomesso al figlio, il figlio consegna il regno al padre. In questo tutto sottomesso al figlio è già compreso anche l'aver capito il padre soggetto e questo è mio. Per cui il figlio mi affida al padre, ma inteso come essere. Da qui si riceve lo spirito, sa?
Alma? Carla?
Volevo chiederti una cosa. Tra il dire io e dire noi, cioè nell'esprimersi ci sono certe occasioni che proprio non puoi farne a meno. E com'è possibile? Cioè, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, io sono fatta quella, cioè il fatto di poter dire noi siamo andati qua, noi siamo andati là.
Il problema non è dire noi. Il problema non è dire noi, il problema è dire Dio.
Sì, ma però, interiormente...
fin tanto che tu non vedi Dio come colui che ti fa pensare, che ti fa parlare, che ti fa agire, tu non potrai mai dire Dio, che è sempre io. In modo larvato direi noi, quel che vuoi, però c'è sempre il tuo io che parla, perché no, sei tu, c'è niente da fare, sei tu. Soltanto se tu contempli il Dio, che in te diventa movente, principio, quello che veramente è, cioè che ti fa pensare, che ti fa parlare, che ti fa dire Dio mi, allora tu glorifichi Dio, tu dici Dio, dici io, perché sai che non sei tu che hai detto quello, sai che tu, non sei tu che hai fatto quello, hai pensato quello, ma un altro che ti ha fatto pensare. E allora onestamente dici, mi capisci? Quello stesso, se noi siamo consapevoli che il vero autore di noi è Dio, tutte le cose noi le riferiamo sempre a quell'autore. Tu leggi un libro, non dici io l'ho scritto, non l'hai scritto tu, l'ha scritto un altro, dici l'altro l'ha scritto. Tu sei un libro scritto da Dio. Tu non dirai mai io scrivo il libro, io ho scritto il libro. Dio ha scritto il libro, mi capisci? È prova di giustizia, però questo non si può dire se non si conosce. Cioè se uno non vede, non conosce, non capisce come Dio lo muove, lo fa pensare, lo fa agire, lo fa desiderare, eccetera, non può dire Dio, dirà sempre io. Quindi è un problema di conoscenza proprio, eh? Di scoperta di questa verità. Noi non siamo il principio, Dio è il nostro principio. Noi dobbiamo vedere questo Dio che, è principio, che non è stato il principio, ma è di tutto.
Ecco, ma non è sufficiente che interiormente, intellettualmente si capisca che Dio è il movente delle nostre
cose. Se non capisci non puoi parlare.
Però poi comunque nell'esprimerti verbalmente ci sono proprio delle situazioni in cui forse è necessario dire io ho fatto questo. Cioè,
no, no.
Anche se sai che...
No, no. Se tu... è proprio necessario che tu conosca. Se tu non conosci, necessariamente devi dire io. Se tu conosci, tu glorifichi Dio, dici Dio. Non attribuisci nulla a te, perché tu non sei soggetto di nulla. Tu sei oggetto. Dio è il soggetto. Dio è l'autore. Dio è quello che opera. Ma bisogna capirlo. Se non lo capisci, non puoi parlare. Tu non puoi parlare di una cosa che non hai capito. Ecco il problema del conoscere. L'importantissimo è che ti cambia completamente il linguaggio. Ti fa parlare in modo completamente diverso. Nessuno ha mai parlato come te, e magari c'è un linguaggio diverso, eh? Chi conosce Dio ha un linguaggio suo, chi non conosce Dio ha un altro linguaggio. E quello caratterizza.
Ma anche il desiderio di Dio viene da Dio.
Viene da Dio. Tu pensi te se sono io che desidero. Tu pensi Dio non puoi dire che sono io che desidero.
Pensavo al tutto compiuto di Dio per ogni creatura, anche la creatura volta lo sguardo a lui, certo. Per ogni creatura.
Per ogni creatura, perché, certo.
Tutto compiuto.
Certo. Franco?
Questo annientamento, così paragonato con il fatto che la creatura niente, no? Sembra quasi che Dio venga a annientarsi nella creatura per far da specchio,
sì. Fa da specchio. L'incarnazione è uno specchio, fa da specchio.
Non sei niente, ti presenti lì, però in quel niente, quando capisci quel niente, hai forse la possibilità di rispondere. Sì.
Tutto è da restituire, in ultimo lo spirito.
Sì. Ricordatino.
È il fatto che Dio opera per avvicinarsi all'uomo e proprio in questa estrema vicinanza fa sperimentare all'uomo di averlo ucciso, la sua assenza. Perché è lì che l'uomo non sopporta, quando Dio è molto vicino a lui non sopporta la sua assenza, per cui ha la possibilità di capire e fare passare.
Certo.
Dio ci fa delle proposte per evidenziare la realtà che portiamo in noi.
Sì, sì.
Che Dio, tutto compiuto di Dio è per, perché nessuno di noi dica più io.
Certo, perché il dire io è dannazione, capisci? Perché tu nel pensiero dicendo io, tu non puoi capire, non capisci? Tu io non giustifica niente. Noi diciamo sempre io, ma non giustifichiamo niente, non possiamo giustificare. E quando devi vivere senza giustificazione tu sei dannato. Che la nostra pace, la nostra felicità, la nostra gioia sta nel poter giustificare la cosa. E solo in Dio tu giustifichi. Noi siamo effetto, subiamo, qui non giustifichiamo. Abbiamo bisogno di essere giustificati, capisci?
Basta dire io siamo nell'assurdo.
Siamo nell'assurdo. Finizio.
Dio, Gesù, il Verbo incarnato, ci ha dato tutto ci ha dato. Fino a rendere lo spirito, anche, a reclinare il capo e rendere lo spirito. E rientra anche nel dono di sé, hai parlato di provocazione, no? Che è ancora un dono perché offre la possibilità alla creatura di rivelare quello che veramente vuole, no? E anche se dicendo sete provoca la creatura gli dà accetto, però anche questo dare accetto è ancora per salvare la creatura, perché la creatura, riflettendo su quello che ha fatto, ha saputo dare solo accetto, e ancora un motivo per andare a vedersi quello, no?
Dio accetta qualunque dono noi gli facciamo, anche l'accetto.
Anche l'accetto.
E ricama su quello che noi gli facciamo.
Ricama su quello, quindi può trasformarlo in vino. Inebriante.
E arriva.
E lo può trasformare. Ma lo può trasformare ancora com'era.
Arrivederci.
Grazie.